Stiamo parlando di Mashiach, perché in queste lezioni abbiamo parlato e continueremo a parlare di Mashiach. E fino adesso abbiamo spiegato che Mashiach arriva. E fin qui tutto a posto e siamo felici e contenti. Il Rebbe ci ha anche spiegato che la risurrezione non sarebbe la prima volta. Vi ricordate che era già successo? Vi ricordate, ve lo chiedo per la seconda volta, qualcuno si ricorda che si è parlato del fatto che siamo già stati risuscitati? Vediamo...
Al Monte Sinai.
Bravissimi. Sul Monte Sinai HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la Torah, ma noi eravamo un po' capricciosi, abbiamo detto a Moshe Rabbeinu non vogliamo ricevere la Torah da te, la vogliamo ricevere da lui direttamente. E HaKadosh Baruch Hu ha detto va bene, come volete, e quindi quando HaKadosh Baruch Hu si è rivelato con la sua voce e ha detto io sono il Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, non avrai altri dei al mio cospetto, in quel secondo siamo morti tutti. Quindi è successo come vi ho già raccontato, non entro nei dettagli, ma siamo stati resuscitati. Bene, e perché? La domanda è perché siamo dovuti di nuovo ricadere nella vita terrena con un inizio e con una fine. Eravamo già lì, abbiamo già ricevuto la Torah, abbiamo visto Hashem, abbiamo una guida come Moshe Rabbeinu che è la guida più perfetta che si può avere. Perché siamo tornati indietro? Perché non siamo andati avanti? Se già lì eravamo al punto della risurrezione, come mai ci ritroviamo in una situazione che ancora dobbiamo aspettare l'era messianica in cui ci sarà la risurrezione dei morti? Perché non era bastata quella circostanza così unica in cui abbiamo detto siamo all'apice. Sapete, io mi trovo in Israele ancora, lo potete vedere dall'aria condizionata dietro di me, in funzione, fa molto caldo qui, ma è giusto perché siamo arrivati all'estate. Chiedo scusa, non bisogna mai dire qualcosa di non positivo su Eretz Israel. Poi in fase di edit della lezione chiederò di cancellare questa parte, che nessuno mai possa sentire che si può dire qualcosa di Eretz Israel. Oggi ho mangiato in un ristorante con mia moglie e c'era una targhetta su ogni tavolo. In questo ristorante, su questo tavolo, non si parla la Lashon Hara. No. Era bellissimo. E quindi abbiamo dovuto inventarci di che cosa parlare. Anche di Eretz Israel non si può fare la Lashon Hara. Bisogna parlare solo di cose positive di Eretz Israel, ma questo succede quando siamo abituati a parlare positivo. Quindi il nostro problema è che dobbiamo abituarci a parlare positivo. È l'estate, quindi in estate c'è l'aria buona e quindi ci adattiamo al clima estivo. Tornando a parlare del fatto che sono in Eretz Israel, vi raccontavo questo perché ieri ero al Kotel, ho passato Shabbat al Kotel, è una cosa che consiglio a tutti quanti. Shabbat al Kotel è una esperienza che non si può scendere in questo mondo e non fare. Quindi la mattina abbiamo pregato tantissimi minyanim. Vi dico qualcosa che ho fatto che non avevo praticamente mai fatto prima. Sono arrivato alle 6:15 del mattino. Non so perché, anzi lo so perché. Apro una parentesi giusto per chiacchierare un po'. 22 anni fa. C'è stato un matrimonio a Milano con il figlio di un grande rabbino, si chiama Rav Heller, con la figlia maggiore di Rav Sheikevitz. E lui poi una sera ci siamo seduti con lui e tra le tante bellissime cose che ha raccontato ha detto che a Kadosh Baruch Hu tutto il giorno che cosa fa? Fa dei match. È una parola che non si traduce in italiano. Shiduchim. E dice non soltanto tra marito e moglie, ma tutto è un match. Questo mondo è tutto positivo o negativo, maschio o femmina. E quindi in ogni cosa dice anche quando tu ti affacci alla finestra e appoggi il braccio, e in quel momento arriva una zanzara e ti punge il braccio, anche quello è un match. A Kadosh Baruch Hu, quando ha creato il mondo, ha creato questo momento in cui tu sarai ritenuto idoneo perché la zanzara possa attingere da te un pochino del tuo calore. Ah, vabbè, poi c'è un problema a parte. Quindi, che cosa è successo? È successo che molto presto, Shabbat mattina, una zanzara è venuta a darmi la sveglia. E quindi era un match anche quello. Io non l'ho. Sono a Yerushalayim, vicino al Kotel. Cosa posso pensare male di una zanzara? È una zanzara di Yerushalayim. È un match che HaKadosh Baruch Hu ha fatto per darmi la sveglia. E quindi mi sono svegliato molto presto. Sono arrivato con tutta la mia arroganza alle 6:15, credendo di essere l'angelo che è sceso dal cielo. Invece vedevo la gente che tornava su. E dico, ma dove state andando? Dice, beh, abbiamo finito la tefilà, adesso andiamo a casa. Ma sono le 6:15. Eh sì, perché la tefilà si fa con il Netz. Il Netz significa il sorgere del sole. Il sole di raggio del sole era un'ora fa. E quindi mica noi siamo dei dormiglioni. Noi alle 5 eravamo già a Shmona Esrei. E quindi da sentirmi un eroe della generazione a un verme, è bastata una frase di qualcuno che dice: sei in ritardo assurdo. Sì, a quell'ora lì loro erano già alla Amidah, vuol dire che sono arrivati molto prima, perché dall'inizio della tefilà fino alla Amidah ci vogliono 45 minuti se vai veloce. Quindi c'è brava gente, Baruch Hashem c'è brava gente. Noi che arriviamo al Beit HaKnesset alle 9:30, siamo arrivati in anticipo, siamo arrivati. Se ci organizziamo per fare una lezione alle 9 al Tempio, oh, mamma mia, gli eroi della generazione, siamo proprio ci sentiamo proprio con tutta la nostra arroganza, i migliori, quelli che salvano l'umanità. Vabbè, bisogna venire al Kotel per riprendere un pochino le proporzioni. Perché vi racconto del Kotel? Perché ho fatto il Teilim al Kotel. E si parla del fatto che HaKadosh Baruch Hu ha voluto questo luogo, ha scelto questo luogo, ha scelto questo popolo e ha portato questo popolo in questo luogo e ha dato la possibilità a David HaMelech di pulire il territorio dai nemici. Ha regalato a suo figlio Shlomo un territorio di pace e Shlomo ha costruito il Beit HaMikdash. È il Beit HaMikdash che è stato costruito in questo luogo e è durato fin tanto che noi meritavamo. E poi HaKadosh Baruch Hu nel Teilim parla del fatto che questo luogo sarà di nuovo un luogo di gloria di Hashem. Com'è che dice David HaMelech? Adesso a memoria non ricordo, ma ci sono altri versetti che dicono Hashem Imloch Leolam Vaed, questo nella parasha di Yitro, oppure Vaya Hashem le Melech al kol haaretz bayom ahu Hashem echad ushmu echad, quando io sono davanti al Beit HaMikdash. E parlo del fatto che HaKadosh Baruch Hu tornerà ad essere il re indiscusso di tutta la sfera terrestre, di tutto il creato, e io sono già lì. La domanda che mi faccio è: Hashem, io sono già qui, perché mi fai tornare indietro? Perché mi fai tornare in Italia? Perché mi fai tornare di nuovo al punto di partenza? Sono già qua, sono già davanti al Beit HaMikdash, devi solo aprirci gli occhi e farci vedere che è già tutto pronto. Esattamente come quando HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la Torah, ci ha anche fatto il miracolo della risurrezione. Eravamo già lì, eravamo già a livello della vita eterna. Perché siamo tornati indietro? Allora, il Tanya si è fermato nel capitolo 36 spiegandoci che arriverà Mashiach, c'è già stata la risurrezione, e quando arriverà Mashiach, il mondo intero, l'umanità, non solo il popolo ebraico, porta il versetto che dice tutti gli umani fatti di carne ed ossa vedranno che la parola di Hashem è quella che dà la vita a tutto quello che ci circonda. E quindi ci sarà un periodo in cui un'era, un'epoca in cui non ci sarà più nessun tipo né di competizione né di guerra e né di ricerca delle cose futili. Andremo sul sicuro, andremo sulle cose certe e andremo ad elevarci. In italiano, ascensione. tramite la venuta di Mashiach arriveremo a una ascensione che non abbiamo mai potuto sognare prima. Torniamo alla domanda: perché quando siamo usciti dall'Egitto e abbiamo ricevuto la Torah, perché non siamo da lì ascesi in modo definitivo? Perché è stato provvisorio? La risposta ce l'avremo nel capitolo 37, in cui iniziamo a leggere questa sera. Ora, prima di iniziare a leggere, volevo spiegarvi quello che dicono i nostri Chachamim. C'è un versetto che dice, sulla mitzvah della tzedakah, dovete sapere che il mondo vive grazie alla tzedakah, ci sono nel Talmud, in trattato Bava Batra, 4 o 5 pagine, dalla pagina 8 alla pagina 12 circa, si parla del valore infinito della mitzvah della tzedakah. Tzedakah vuol dire condivisione con chi è meno fortunato di noi. È una mitzvah con il quale HaKadosh Baruch Hu mantiene vivo il mondo. Infatti dice David HaMelech nel capitolo 88 del Teilim, Olam Chesed Yibaneh. Il mondo esiste grazie al Chesed, grazie alla generosità. Se non è 88 e 89, siccome ho visto qualcuno che ha aperto il libro, allora posso sbagliare di un capitolo. È all'inizio comunque. Olam Chesed Yibaneh. Dicevo che c'è un versetto che poi è anche spiegato nel Tanya, nell'Igeret HaKodesh, che è la quarta parte del Tanya. Lì c'è proprio un capitolo dedicato a questo versetto che dice: Vehayam maaseh tzedakah shalom, va'avodata tzedakah hashket vavetach adolam. Traduco. L'azione della tzedakah ha un effetto di portare la pace, però avodata tzedakah, la fatica della tzedakah, hashket vavetach adolam, una serenità e una tranquillità eterna. Quindi cos'è più importante? La pace o la serenità e tranquillità eterna? Chiaramente la tranquillità e serenità eterna. Abbiamo letto nella parasha di ieri che quando faremo le mitzvot, studieremo la Torah, Kadosh Baruch Hu ci promette tante cose, tra le quali Venatati Shalom Ba'aretz, ma non si è fermato lì. Darò pace nella terra, nell'Eretz Israele, nel mondo, ma non si è fermato lì, è andato avanti. Ushaftem ben macharid, veishbati chayara min haaretz, vecherev lo tavor be'artzechem. È tutta la parasha con tutte le benedizioni. Ma se ci hai dato shalom, ci hai dato tutto? Beh no, shalom è importante, ma non è tutto. Quindi c'è l'azione della tzedakah e c'è la fatica della tzedakah. Qual è la differenza tra l'azione e la fatica? L'azione è quella di prendere dalla tasca una banconota e di elargirla a un bisognoso. Quella è un'azione. Non abbiamo faticato tanto. Faticare tanto vuol dire dare un importo che ti fa sentire di aver dato un importo. E questo è una cosa molto individuale, nel senso che se io sono una persona che ricevo 1.000 euro al mese, se ho dato 100 euro, ho fatto la mitzvah della decima. Dopo la decima devo dare anche tzedakah. Chiaramente, se devo pagare l'affitto, la spesa, tutto quanto, quello che posso dare darò. Ma se io sono Nachdimon Ben Gurion, ad esempio, che era uno dei 3 uomini più ricchi di Yerushalayim ai tempi di Rabbi Akiva, che ha mantenuto tutta Yerushalayim e però sua figlia è morta povera. E il Talmud dice: com'è possibile che Nachdimon Ben Gurion, che da solo poteva mantenere tutta Gerusalemme per 22 anni, stiamo parlando di più di 1 milione di persone che potevano essere mantenute da una sola persona per 22 anni? Cercate di capire di quale capitale stiamo parlando. Com'è possibile che la figlia è morta di fame? E la risposta è perché lui ha dato tanta tzedakah, ma non tanta quanta poteva dare. E quindi la mitzvah della tzedakah è molto relativa, nel senso che dipende da ognuno la capacità che ha. Ma ci sono 2 modi in cui si dà la tzedakah. La famosa monetina che diamo al mattino, che se la diamo o non la diamo non ci cambia niente. La mitzvah è una mitzvah, ma si chiama l'azione di fare tzedakah. L'azione di fare il tzedakah porta shalom, perché ogni giorno hai dato qualche moneta, meno di 2 euro in tzedakah, il minimo indispensabile perché sia una mitzvah è che si possa comprare qualcosa. Un caffè 1 euro, 1 euro e 30, meno di quello cosa vuoi? Ok. Ma se a tzedakah, scusate, ma avodata tzedakah, la fatica della tzedakah, stiamo parlando di altre cifre. Io ho conosciuto persone che non davano il 10% di quello che guadagnavano, davano il 90% di quello che guadagnavano. Vi ho raccontato qualche volta di Rabbi Mendel Futterfass, che il 10% che si era tenuto in tasca non l'aveva fatto dormire tutta la notte, perché pensava ai poveri che sono andati a dormire affamati e lui si era tenuto 10% in tasca. Diceva, ma come faccio io a dormire? Si è svegliato in mezzo alla notte, è andato a cercare delle persone che avevano bisogno per poter dare anche, ma se può, è vietato, ora entriamo nella mitzvah della tzedakah, è vietato dare tutto. Perché? Perché se dai tutto, poi alla fine sei tu quello che devi chiedere agli altri e non si chiama mitzvah, anzi è vietato. Ma se tu hai quello che ti serve e non hai grandi aspirazioni, non vuoi comprarti un appartamento su Fifth Avenue, e non vuoi lo yacht parcheggiato al porto lì a Portofino o a Monte Carlo, se non hai queste aspirazioni, puoi dare tzedakah. E se Hashem ci dice che bisogna dare tzedakah, vuol dire che lo possiamo fare. Ok, perché vi ho fatto tutta questa prefazione? Per dirvi che c'è una differenza tra l'azione e la fatica, ma a sé è avodah. Avodà è una parola che viene dall'acconciatura delle pelli. In ebraico, se noi apriamo una Mishnah, anche in ebraico, l'acconciatura delle pelli, se dico l'acconciatura, la concia forse, no, no, non ricordo se si dice la concia o l'acconciatura.
Capisci comunque.
Sì, va bene. Si dice in ebraico ibud orot, vuol dire la parola avodà. Significa che trasforma da una pelle che dopo 3 giorni marcisce, di un animale che è morto, la pelle se non viene conciata dopo 2 o 3 giorni è inutilizzabile, la pelle va conciata subito, se conci in base a tutti i criteri che devi, la Mishnah parla esattamente di tutti i passaggi, perché? Perché sono vietati di Shabbat. Tutto questo serve per dare eternità e dare una forza a questa pelle di poter essere utilizzabile per coprirsi, per essere usata come contenitore. Tutti gli usi che se ne possono fare di una pelle di un animale che è vissuto decine o addirittura centinaia di anni fa. Noi abbiamo delle pergamene oggi che sono state ritrovate dopo 2000 anni. Perché? Quando hanno conciato queste pelli, queste pergamene, l'hanno fatto nel modo giusto. Però trasformare la pelle di un animale in un oggetto in cui si può trascrivere per l'eternità, bisogna lavorare tanto. Infatti, il lavoro del conciatore delle pelli è un lavoro molto difficile, molto impegnativo e anche un pochino maleodorante, a meno che non ti abitui. Però chi va a fare una visita per la prima volta non può sopportare l'odore perché è un odore molto forte. Tutto questo serve per spiegarci che ci sono due modi in cui Mashiach può venire. Mashiach può venire in modo statico oppure in modo dinamico. E indovinate quale tra le due opzioni ha scelto il nostro caro creatore. Per portarci Mashiach, poteva portarci Mashiach in modo statico quando eravamo innanzi a lui sul Monte Sinai e ci ha elevato fino al punto di diventare eterni, immortali, però ha detto no, non mi piace. Bisogna andare a lavorare, a conciare le pelli. Chi sono le pelli? Siamo noi. Noi siamo fatti di pelle ed ossa. E quindi abbiamo un lavoro da fare. E questo lavoro non si chiama Maaseh, l'azione, si chiama Avodah. Avodah vuol dire fatica. Come la parasha di ieri, in Bechukotai Telechu, se seguirete le mie leggi, che Rashi dice tutta un'altra cosa. Bechukotai Telecho vuol dire dovete faticare nello studio della Torah. E chi te l'ha detto? Perché subito dopo c'è scritto Ve'et mitzvotai tishmeru, le mie mitzvot applicherete, vuol dire che Bechukotai Telecho non sono le mitzvot. E chi te l'ha detto che Hukotai è la Torah? E chi te l'ha detto che dobbiamo faticare? Perché in ebraico dovete sapere che la differenza tra la lingua che si chiama Lashon HaKodesh, la lingua sacra, e tutte le altre lingue del mondo, che le lingue di tutte le nazioni sono lingue che sono state create dall'uomo. Quindi hanno deciso che in italiano la sedia si chiama sedia, che il tavolo si chiama tavolo. Ma nella lingua di Hashem, ogni oggetto ha un nome perché ha un motivo. Ogni parola in Lashon HaKodesh perché ha questa parola? Perché ha un motivo. Vi faccio l'esempio: Adam, il primo uomo, perché si chiama Adam? Perché viene dalla Adama, viene dalla terra, ma non solo, perché è stato creato a anche immagine e somiglianza di Hashem. In ebraico, come si dice? Adamè significa assomiglierò. Il lavoro di Adam è quello di assomigliare ad Hashem. Quindi Adam sta sia per il fatto che assomiglia a Dio, per il fatto che è stato creato dalla terra. Isha si chiama così perché è stata creata da Ish. Quindi Kime Ish Lukoh Hazot, così dice la Torah, perché Vaikera Echema Isha ha chiamato la moglie di Adam, l'ha chiamata Isha, perché è stata presa da... È così in ebraico. Quando io dico Bechukotai, Chok vuol dire un decreto. Ma perché si chiama decreto? Perché è difficile. E cosa c'entra? Ve lo spiego. Se io ti dico di fare questa mitzvah, perché se tu fai questa mitzvah, automaticamente sarai più sano, più felice e vivrai più a lungo. La mitzvah la fai in modo molto facile. Se io ti dico di fare questa mitzvah perché i nostri avi l'hanno fatta, perché dobbiamo mangiare la matzah, perché i nostri avi avevano mangiato la matzah, va bene, ok, lo posso fare, è anche piacevole ricordarsi la mia identità, eccetera, eccetera. Ma se io ti dico di fare una mitzvah e non ti dico perché, e ti dico anzi, non saprai mai perché. E questa si chiama la mitzvah più difficile. Noi le mitzvot le abbiamo divise in tre categorie. Le mitzvot che le avremmo fatte anche se non fossimo stati comandati, si chiamano Mishpatim, non rubare, non uccidere e tutte le altre cose che potremmo aver capito da soli. Come dice il Talmud, se non avessimo ricevuto la Torah, avremmo imparato il pudore dai gatti e il rispetto della proprietà altrui dalle formiche. Gezel mine melave tzniut michatul. E così altre cose. Poi ci sono le mitzvot che si chiamano Edot, quelle che ci ricordano. Shabbat è una testimonianza. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, Hanukkah, Purim, tutte queste ricorrenze. Shavuot settimana prossima è un Edot. Poi ci sono i Chukim. I Chukim sono le leggi che Hashem ha detto, queste non le saprai mai. Il motivo. E perché sono quelle più difficili? Perché fare qualcosa senza capire il motivo è più difficile. Ma perché si chiamano Hukim? Perché c'è una differenza quando una persona scrive con l'inchiostro sulla pergamena oppure con il scalpello sulla pietra. Quando io scrivo con l'inchiostro sulla pergamena posso scrivere pagine e pagine in un giorno. Ma quando devo scolpire sulla pietra, è faticosissimo. E come si dice scolpire in ebraico? Hakika. È per quello che i hukim si chiamano hukim, perché vengono dalla parola hakika. È per quello che vi dico che in ebraico ogni parola ha un motivo perché questa parola si usa in questo frangente. E quindi le mitzvot che noi facciamo senza capire sono quelle più difficili. Perché? Perché sono hukim. Però qual è l'effetto? Che se, come vi ho detto, ci sono pergamene che possono durare fino a 2000 anni, è vero, ma il problema è l'inchiostro. L'inchiostro è rarissimo che l'inchiostro può durare 2000 anni. Oggi ci sono degli strumenti laser, in camere buie che riescono a, con un raggio laser, eccetera, eccetera, riescono a riscoprire le lettere che erano state cancellate dall'usura, chiaramente. Però quello che noi sappiamo è che ci sono delle pietre del Bet HaMikdash che sono state ritrovate con ancora le incisioni di 3.000 anni fa. E perché ci sono le incisioni di 3.000 anni fa? Perché quando è più difficile incidere, è più facile mantenere nel tempo. Quanto è più difficile incidere, tanto è più facile andare avanti con il tempo. Quindi Hashem ci chiede, avete due opzioni. Quella di fare le mitzvot così, giusto per farle, e quella di faticare per fare le mitzvot. Quando vi ho dato la Torah sul Monte di Sinai, avrei potuto scegliere la strada più facile. Eravate già arrivati al livello dell'immortalità, al livello della rivelazione dell'assoluto. Avete visto i sette cieli, avete visto il mio trono, avete visto tutto il firmamento celeste. Eravate diventati immortali perché vi ho anche fatto la risurrezione. Però non è questo che voglio da voi, perché voi non avete faticato. E quindi non durerà nel tempo. Io voglio portarvi in un'era messianica che durerà in eterno. Come vi ho detto prima, Uma va'avodata tzedakah, ashket va'vetach adolam. La fatica di quando si dà, ad esempio, la tzedakah sarà la ricompensa, ashket va'vetach adolam. Una tranquillità e una serenità eterna. Scusate un secondo. Sì, eccole qua. Quindi, adesso che abbiamo capito perché dopo così tanti anni siamo ancora aspettando l'era messianica, abbiamo capito anche come fare per portare Mashiach. E adesso possiamo leggere insieme qualche riga e ci rivela. Ahia. Problema tecnico, dato che la lezione ci è stata aperta da Rav Miki, non mi dà la possibilità di fare la condivisione dello schermo. Aia. Proviamo a chiamare Rav Miki e vediamo se mi risolve questa cosa. Intanto potete raccontarmi anche
E
voi come
questo
siete
era Rav
stati.
Futterfass che dava il 90%.
Esatto. Sì, che abitava a Londra, dopo che è uscito dagli 8 anni di prigionia nei gulag russi, è andato a vivere a
In
Londra. Un po'.
Siberia.
Sì, hai letto la sua storia?
E ce n'ho in due libri, uno è questo, e poi mi sono fatto mandare un libro da Gerusalemme c'è Jerusalem, c'è un negozio russo dove devi scrivere in russo e c'è il libro che spiega tutta la storia, in pratica anche del Rebbe che è stato il papà del Rebbe, diciamo, che si chiamava Levi Yitzhak, che è stato
Sì.
anche lui deportato, una cosa bruttissima, e per fortuna la mamma del Rebbe è andata lì dove era stato deportato e gli ha fatto l'inchiostro con le erbe e lui ha potuto scrivere di fianco nel libro, qui diciamo in queste zone qui bianche, ha potuto scrivere tutti gli appunti cabalistici che poi...
Oggi noi studiamo grazie a questo inchiostro.
Sì, un inchiostro fatto con le erbe che la mamma del Rebbe, del nostro Rebbe, è andata a cercare lì in quei posti lì che era...
Michi al telefono un attimino. Pronto? Sì, sono in mezzo alla lezione, devo fare la condivisione dello schermo, ma dice che l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Riusciresti a fare qualcosa? Ok.
C'è il papà del Rebbe, eccolo qua,
Sì, è
Levi.
una foto un po' difficile quella foto lì, perché è una foto che gli hanno fatto dopo che è stato arrestato, perché ai tempi dei comunisti chi insegnava Torah era un criminale, come Rabbi Akiva, e quindi si vede la sua espressione molto severa, ed era anche, credo, la prima fotografia a quei tempi, i Rabbanim, i Hasidim, odiavano farsi riprendere in fotografia, quindi era stato costretto perché dato che il Tanya ci ha insegnato nel capitolo 32 che soltanto se mettiamo da parte il corpo possiamo riuscire a sentire l'amore del tuo prossimo come te stesso, perché sono le anime che sono unite, invece quando diamo importanza al nostro corpo, automaticamente creiamo delle barriere che ci dividono dagli altri. E dai Hasidim era fondamentale non dare importanza al proprio corpo. Dopo tutta la prefazione che vi ho fatto, che fra pochissimo arriverà Mashiach, l'autore del Tanya però ci vuole ricordare che per arrivare a questo momento c'è qualcosa da fare. Leggiamo insieme, capitolo 37. C'è un ma. Capitolo inizia con Ma. Il raggiungimento di questa suprema compiutezza, la compiutezza della creazione, perché vi avevo già spiegato che il primo giorno della creazione c'era lo spirito di Mashiach che avvolgeva tutta la superficie dell'acqua che il primo giorno ricopriva tutta la superficie terrestre, quindi avevamo la terra ricoperta completamente dall'acqua e l'acqua era ricoperta completamente da Ruho shel Mashiach, lo spirito di Mashiach, però non era completa. Perché non era completa? Perché era una cosa statica, forzata. Hashem vuole che sia dinamica, vuole che noi si lavori per arrivare a questa cosa. Quindi c'è questo ma. Il raggiungimento di questa suprema compiutezza della creazione nell'era messianica e nel giorno della risurrezione dei morti. Vi voglio spiegare, leggo fino al punto, poi vi spiego la differenza tra l'era messianica e il giorno della risurrezione dei morti. Parentesi, la quale consiste, qual è la differenza tra una e l'altra? La quale consiste nella rivelazione della luce del benedetto Ein Sof in questo mondo materiale? Questo è in generale la venuta di Mashiach. Dipende dalle nostre azioni e dal nostro servizio di Dio per tutta la durata del Galut. Ok, faccio un attimino l'introduzione della condivisione dello schermo per spiegarvi che c'è una bella notizia e c'è una brutta notizia. La bella notizia è che Mashiach sta arrivando. La brutta notizia è che quelli che hanno lavorato, quelli che hanno servito Hashem in modo statico e non dinamico, nel senso che si sono accontentati di dare 2 euro in tzedakah, loro meriteranno di vedere soltanto la prima parte di Mashiach, che è l'era messianica. Ma c'è una seconda parte che è quella più importante, quella che si chiama la risurrezione dei morti. Quella la meriteranno soltanto quelli che non si sono accontentati di fare le mitzvot senza faticarsi, ma si sono faticati nel fare le mitzvot. Non sto parlando per forza della mitzvah della tzedakah, qualsiasi mitzvah. Una persona che per lui questa mitzvah è difficile e lui si impegna e fa questa mitzvah gli regala non soltanto l'era, un ticket per l'era messianica, ma anche la seconda parte, quella per gli ospiti VIP, quella che non tutti ricevono nella busta, l'epoca della risurrezione dei morti. Infatti c'è scritto in tutti i libri, il Rambam lo riporta, che tutte le profezie che abbiamo avuto dai nostri profeti, e sono tantissime, sulla venuta di Mashiach, è soltanto per i primi 40 anni, che sono i primi 40 anni dell'era che si chiama l'era messianica, ma dopo i 40 anni, l'era della risurrezione dei morti, lì c'è scritto Ain lo ra'ata Elohim sulla terra. Nessun occhio ha potuto vedere se non Hashem quale sarà la ricompensa, quale sarà la bellezza, quale sarà la perfezione della creazione nella seconda era, che è l'era della risurrezione dei morti. Perché c'è questa differenza? Come vi ho spiegato, quando io prendo una pelle e la rendo eterna, è una fatica pazzesca. Andate a chiedere a quelli che conciano le pelli. La stessa cosa, noi vogliamo diventare eterni? È una fatica pazzesca. Noi stiamo vivendo in questo periodo le 7 settimane tra Pesach e Shavuot. In queste 7 settimane ogni sera abbiamo la mitzvah di fare la Sefirat Omer, e non so chi di voi riceve la mail da Rav Bechor ogni sera con la spiegazione di quale deve essere, certo, di quale deve essere il lavoro di questo giorno, perché è un lavoro, 49 giorni, 49 diverse sfaccettature dell'impegno che abbiamo in questo giorno per dare la possibilità a tutte le 49 livelli della mia anima di elevarsi, di purificarsi e di rendersi come da una pelle che può marcire a un'anima che splende. È il livello 50esimo, è il livello in cui noi abbiamo ricevuto la Torah. Sapete che anche Moshe Rabbeinu, tutta la vita, ha sognato di arrivare al 50esimo livello, ma ci è arrivato soltanto il giorno della sua dipartita da questo mondo. E qui ci sta anche una storia chassidica di un grande tzaddik che si chiamava il Rebbe di Kotsk. Si chiamava anche lui Rabbi Menachem Mendel. E lui un giorno è uscito, lui era molto raro vederlo in mezzo al pubblico. Era per lunghi giorni o settimane addirittura chiuso nel suo studio, e ogni tanto, in qualche occasione particolare usciva nel locale dove studiavano tutti quanti per insegnare o per dire qualcosa. Un giorno è uscito, ha aperto la porta, è uscito dal suo studio e ha detto queste parole: oggi Rebbe Mendele Lubavitcher, che era il terzo Rebbe di Chabad, il nipote dell'autore del Tanya, ha raggiunto il 50esimo livello. Nessuno aveva capito cosa stava dicendo. Qualche ora dopo è arrivata la notizia che è venuto a mancare il Rebbe, che era il Tzemach Tzedek, che era uno dei Rebbe più longevi, era Rebbe per oltre 40 anni. Perché ha detto questa frase: oggi ha raggiunto il 50esimo livello? Perché fin tanto che non arriva Mashiach, il 50esimo livello vuol dire la perfezione, la si raggiunge soltanto il giorno in cui si lascia questo mondo, ma non tutti. Quelli che hanno lavorato, hanno conciato bene la pelle, hanno lavorato sul loro corpo per dare al corpo la giusta importanza e la giusta proporzione. Il corpo è qui per fare da supporto all'anima, niente di più. Il ragù è buonissimo, le lasagne, le bistecche, è tutto buono, ma non siamo qui per questo. Siamo qui per lavorare, siamo qui per portare Mashiach. Quindi raggiungere il 50esimo livello è il livello della resurrezione dei morti. Quando ci sarà l'era messianica, saremo ancora in stand-by. Con l'era della risurrezione, Techiyat HaMetim, ci sarà il 50esimo livello, tanto ambito da tutti i tzadikim, da tutti coloro che studiano la Kabbalah, che conoscono il valore del 50esimo livello, che c'è anche all'opposto, purtroppo. Ci sono 50 livelli di impurità, e noi sappiamo che il popolo ebraico, quando era in Egitto, è arrivato al livello 49 dell'impurità. Infatti, se non usciva quel giorno lì, non usciva più, perché stava per cadere nel 50esimo livello dell'impurità dal quale non si può più uscire. E quindi HaKadosh Baruch Hu dai denti ci ha tirato fuori dall'Egitto, altro che merito nostro, per quello che non voleva darci Mashiach in quel momento, perché noi eravamo appena nati, statici, eravamo dei bebè che dovevano alimentarci continuamente, non meritavamo niente. E da lì siamo partiti con il primo giorno fino ad arrivare al 49esimo giorno. Il 50esimo giorno abbiamo ricevuto la Torah, che è il 50esimo livello, ma il nostro lavoro è quello di fare della Torah e di noi una cosa sola, per noi raggiungere il 50esimo livello. Detto questo, possiamo tornare a leggere ancora qualche riga, e abbiamo capito perché l'autore del Tanya ha diviso le due epoche. Ha scritto, vedete qua, nell'era messianica e nel giorno della risurrezione dei morti, perché sembra una ripetizione, non è una ripetizione, sono due epoche completamente diverse. Andiamo avanti. Allora, che cosa ha detto? Ha detto che dipende tutto dalla nostra avodà. Qui in italiano l'ha tradotto dal nostro servizio, io avrei tradotto dalla nostra fatica per tutta la durata del corpo, perché se vogliamo arrivare al giorno della resurrezione, dobbiamo non soltanto servire Hashem, ma dobbiamo farlo con fatica. Leggiamo ancora qualche riga, poi ricordatemi che volevo raccontarvi la storia della succa. Se qualcuno poi alla fine della lezione mi ricorda questa cosa, vi racconto. Infatti, ciò che ci procura il premio per aver adempiuto ad un precetto è il precetto stesso. E questo va spiegato. In altre parole, cosa sta dicendo? Sta dicendo che se io ho fatto una mitzvah, la mia ricompensa è quella di aver fatto la mitzvah. Ma no, scusami tanto. Io faccio la mitzvah per avere una ricompensa che giova il mio ego, la mia persona, la mia arroganza. Così tutti sapranno che io, con la I maiuscola, ho fatto le mitzvot. E tu mi stai dicendo che la ricompensa di una mitzvah è quella di aver fatto la mitzvah? Leggo qualche riga e vi spiego anche questo. Riga 12. Poiché adempiendolo a questo precetto, a questa mitzvah, l'individuo attrae dall'alto verso il basso il manifestarsi della luce del benedetto En Sof. Potrei reggere ancora, ma preferisco spiegarvelo. Ascoltate questo esempio bellissimo che ha fatto un grande maestro della nostra generazione, mancato pochi anni fa. Si chiamava Rabbi Adin Steinsaltz. La sua opera è il Talmud. Spiegato, ieri ho avuto il merito di incontrare e fare la tefila con suo figlio. Che cosa ha raccontato Rav Adin Steinsaltz, che Rebbe gli ha cambiato il nome in Rav Adin Even Israel per motivi personali? Lui ha fatto un esempio molto bello, dice così: molte persone hanno degli animali domestici in casa. Tra queste persone ci sono coloro che hanno un animale che si chiama un cane. Ora, quando io esco alla mattina per andare in sinagoga, spesso vedo delle persone che si svegliano presto al mattino, non per andare in sinagoga, ma per fare la passeggiatina al cane, per fargli sgranchire le gambe. E che cosa normalmente si fa? Si prende o una pallina o un pezzetto di legno. E lo si lancia lontano. Spiegatemi voi perché il padrone del cane fa questa cosa. Vediamo se lo sapete. Ve l'ho detto prima, per sgranchire le gambe al cane. Non è questo il motivo. Anche, ma non è questo il vero motivo. Noi che studiamo Torah e la Hasidut, cerchiamo sempre qualcosa di più profondo. Cosa dite voi?
Lo facciamo anche per farlo giocare.
Sì.
Per
Va
farlo
bene.
tornare da noi. Per vedere se torna da noi.
Ma
No.
lo sappiamo che torna, è fedele, l'animale è
Esatto.
fedele il cane.
Io avevo un golden retriever, quindi lui retrieva, vuol dire riportava. Io per anni gli ho buttato questa palla per farlo giocare, sinceramente.
Ok, adesso ti rivelo perché l'hai fatto.
Bene. Meglio tardi che
L'hai fatto
mai.
per tanti anni e non lo sapevo.
No.
Adesso, mettendo da parte tutte quelle follie della nostra generazione che ci dicono che non possiamo fare distinzioni tra maschio, femmina, uomo, donna, animale, uomo, non so più cosa ci inventeranno. Ecco, facciamo
Ok.
conto che siamo nel 2010, che ancora si poteva dire questa cosa. Ecco, nel 2010 io vi potevo spiegare che tra l'uomo e il cane c'è un abisso. Ma siccome l'uomo vuole in qualche modo dare anche al cane la possibilità di sentirsi vicino al mondo umano, che cosa fa l'umano? Prende un oggetto e dice al cane: vai a prendermi questo oggetto. Che cosa sta dicendo? In altre parole,
Tipo
ci
gli
si
dà la
trova.
possibilità del libero arbitrio.
No,
Che...
no, no, non arriviamo fino a lì, perché lì non esageriamo, stiamo parlando di un quadrupede. Allora, noi che siamo umani abbiamo ricevuto da Hashem la capacità dell'intelletto, abbiamo la possibilità di legarci con Hashem con la mente, fino a un certo limite. Gli animali non ce l'hanno. Quindi l'unico modo per legare con un animale e solamente con la possibilità che lui ha di legarsi con noi, con l'azione, con qualcosa di pratico, con qualcosa che il cane è in grado di fare. Quindi io non ho assolutamente bisogno di prendere questo bistone e di lanciarlo lontano. Diciamoci la verità. Un essere umano quando nasce non nasce con la missione di prendere una pallina e di lanciarla lontano. Lo fa perché ha un animale che considera un animale di compagnia e vuole dare all'animale qualcosa di più. Non sei soltanto un animale da compagnia, ma voglio fare qualcosa perché che tu possa sentirti più vicino a me. Quindi prendo questo oggetto, lo lancio lontano e tu vai a prenderlo e me lo riporti. Perché me lo riporti? Per dire abbiamo trovato un punto di incontro. Di più non posso chiedere al cane. Non posso chiedere al cane, apri un libro di anatomia o di un libro di qualsiasi tipo di intellettualità e studia che cos'è l'essere umano. Purtroppo non è in grado. Quindi l'unica cosa che può fare è questo. Adesso era un esempio, torniamo a noi. È vero che Hashem ci ha dato la Torah per capire Hashem. Però la verità, sapete cosa ci dicono i nostri maestri? Ve lo dico in silenzio. Tachlit hayedia shelo nedaekka. Devo arrivare a studiare così tanta Torah per arrivare a capire che non lo potrò mai capire. E quindi tra l'animale e il cane c'è molta meno distanza che tra noi e Hashem. Noi siamo molto più lontani di Hashem di quanto lo è l'animale all'umano. Scusate, non so cosa ho detto prima. Dall'animale all'umano. Quindi, che cosa fa Hashem per tenerci vicini a lui e per legarci a lui? Ci dice: prendi questa mitzvah e fai la mitzvah esattamente come fa l'uomo con l'animale. Prendi un pezzo di pelle, tagliamelo in modo che sia molto lungo e te lo leghi al braccio ogni mattina e con questa. Cubo di cuoio con dentro le pergamene con scritto 22 volte il nome di Hashem in questo modo, come ti ha insegnato Moshe Rabbeinu, perché sul monte di Sinai gli ho insegnato io come si fa. Fai così e io lo considero un abbraccio. Ogni mattina ho bisogno del tuo abbraccio. Se sei una donna, porta la luce di Hashem in questo mondo venerdì accendendo le candele di Shabbat, facendo la mitzvah della Challah. La mitzvah della purità familiare e tutte le mitzvot che noi abbiamo sono mitzvot pratiche che servono per legarci a noi. E quindi quando uno ti dice io non ho bisogno di fare le mitzvot perché io amo Hashem nel cuore, tu ami Hashem nel cuore, ma non ti sei mai incontrato con lui. Perché questo punto di incontro ce l'abbiamo soltanto quando facciamo le mitzvot fisiche, perché c'è una distanza così importante tra noi ed Hashem che il punto d'incontro è solo questo. Ora che vi ho spiegato questo, voglio leggervi ancora qualche cosa, così diventiamo sempre più preparati nel ristudiare il Tanya quando ci ricapiterà. Rileggo la riga 10. Infatti, ciò che ci procura il premio per aver adempiuto ad un precetto è il precetto stesso. Quindi, qual è il mio premio facendo la mitzvah? È il fatto che con la mitzvah mi sono legato ad Hashem. Così come l'esempio dell'uomo e dell'animale, correndo a prendere la pallina, l'animale in quel momento riporta la pallina al padrone e si sente più vicino al padrone di quando lo era prima. Quando io faccio una mitzvah, la mia ricompensa qual è? Quella di essere più vicino ad Hashem. Quindi perché ho bisogno di chiedere una ricompensa della mitzvah quando la vera ricompensa l'ho già ricevuta? Nel momento che sto facendo la mitzvah, sto anche ricevendo la ricompensa della mitzvah. Sono parole bellissime. Poiché adempiendolo, riga 12, l'individuo attrae dall'alto verso il basso il manifestarsi della luce del benedetto in sopra. Sono diventato una cosa sola con Hashem, semplicemente facendo una mitzvah, la quale si veste la luce di Hashem, si veste della materialità di questo mondo, ossia di qualche cosa che si trovava in antecedenza sotto il dominio della Kelipat Noga. Ve l'avevo già spiegata la Kelipat Noga, spero di sì. Stasera non abbiamo il tempo di spiegarvelo. E derivava da questa la propria vitalità. In altre parole, qualsiasi oggetto fisico che non abbia ancora avuto un legame con la divinità non appartiene alla divinità, non appartiene ad Hashem, e in modo rivelato, ma appartiene a qualcosa che si chiama Kelipata Noga, e noi abbiamo la missione, lo scopo della nostra vita in questo mondo è di sradicare questo oggetto dalla Kelipat Noga e portarla ad Hashem come un regalo. Si può trattare di tutte quelle cose che sono ritualmente pure ed il cui uso è permesso per l'adempimento dei precetti positivi. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo: io posso trasformare in Kedushah tutto quello che è kasher. Se io mangio la carne di un animale kasher che è stato shachtato ed è stato kasherizzato, e il Shochet, che è un veterinario, ha controllato che l'animale era in salute e quindi è considerato un animale kasher. Io posso con questa carne studiare Torah con l'energia della carne che ho ingerito, che ho trasformato in sangue e in energia. Con questa energia studio Torah e questo animale viene elevato nella Kedusha. Quindi deve essere un animale permesso. Se invece ho mangiato carne non kasher, oppure ho mischiato carne e latte, chas v'shalom, oppure qualsiasi cosa che non è kasher, non posso trasformarlo in kedusha. Quindi la mia missione in questo mondo è di trasformare tutto in kedusha, ma soltanto delle cose permesse. Ecco quello che ha detto in queste righe. Ad esempio, la pergamena che è stata usata nei filateri, stiamo parlando di questa striscia che io metto intorno al braccio e anche alla testa, deve essere di un animale kasher. La pergamena nelle mezuzot deve essere la pelle di un animale kasher, esattamente nei rotoli della legge, vuol dire nella Torah, tenendo conto dell'insegnamento dei rabbini che nulla è adatto per usi sacri che non sia puro e permesso per il consumo. Qui farò un esempio del pari, un etrog che non sia orla. La Torah ci vieta di consumare della frutta nei primi 3 anni di vita dell'albero. Quando l'albero dà frutta ai primi 3 anni della sua vita, queste frutte si chiamano orla e hanno una kelipa, vuol dire hanno una impurità fortissima. Non possiamo assolutamente consumare se abbiamo degli alberi nel nostro giardino. E quando andiamo a comprarli al mercato non abbiamo bisogno di preoccuparci perché la maggior parte della frutta in commercio non è dei primi 3 anni. Leggiamo la nota. Infatti l'orla vuol dire la frutta nei primi 3 anni, che vuol dire anche la buccia. Non la buccia della frutta, ma orla inteso come la buccia che ricopre la kedushah. È una delle tre Kelipot completamente impura. L'orla appartiene alle tre Kelipot che, se voi sarete attenti, mercoledì prossimo, quando è Rosh Hashanah, martedì sera, giusto? Mercoledì mattina ci sarà la Parashah, i 10 comandamenti. L'Haftarah sarà la rivelazione, la profezia, la rivelazione che ha avuto Yechezkel, che è una delle più belle Haftarot dell'anno. L'Haftarah inizia parlando del fatto che Yehezkel ha iniziato la sua visione con una ascesa che l'ha portato prima a vedere le tre Kelipot, Ruach Seara, Anan Gadol, Esh Mitlakachat, e poi ha visto la Kelipa di Noga, Noga Lo Saviv, e poi quando è riuscito sano e salvo ad attraversare tutte queste forze del male, arrivato al livello in cui ha iniziato a vedere gli angeli, fino a che è arrivato al decimo livello degli angeli, fino a che ha superato il livello del Chayot HaKodesh, che è il decimo livello degli angeli, e ha visto anche il trono celeste. È un Haftarah che mercoledì prossimo al mattino dovete per forza essere concentrati a leggere, perché è davvero importantissima. Quindi tutti quanti in sinagoga per sentire i 10 comandamenti, ma anche per la Haftarah. Leggiamo cosa dice nella nota. Quindi l'orla è una delle tre Kelipot, completamente impure, che non possono mai ascendere alla santità. Le tre Kelipot impure sono state spiegate nel Tanya nel capitolo fine del sesto, inizio del settimo capitolo del Tanya. Come è spiegato nell'Etz Chaim, è portato dal libro Etz Chaim, che è l'allievo della Arizal, Rabbi Chaim Vital, che era Pugliese, no, non era pugliese, era campano.
Calabrese.
Calabrese era? Calabrese, vero, vero,
Era
calabrese. Sì,
calabrese, sì.
bravo, grazie. Lo stesso vale per ogni adempimento di un precetto che abbia comportato, Dio ci guardi, una trasgressione. Ad esempio, io dozio da qua con i soldi che ho rubato dal portafoglio di qualcuno. Si chiama fare una mitzvah, che si chiama mitzvah babe avera. E quindi lo stesso vale, quindi questa mitzvah non viene accettata come un regalo da Hashem. Finiamo queste tre righe e concludiamo la lezione. E così pure il denaro dato per la carità che non sia stato acquistato, io avrei tradotto acquisito. Sì, disonestamente. E in modo analogo altre cose ancora. In altre parole, quando io... Devo guadagnare dei soldi? I soldi che guadagno devono essere kasher. Infatti, una delle tre domande che fanno alla persona dopo che lascia questo mondo è: la prima domanda, hai fatto commercio in modo onesto? La seconda domanda, hai fissato dei tempi per studiare la Torah? Non ha importanza quanto Torah hai studiato, ma fissare dei tempi significa che per te era importante, così come per te è importante mangiare e dormire. E quindi che non si salta mai un pasto, Dio non voglia, non si salta mai una bella dormita, Dio non voglia, nello stesso modo non si deve mai saltare un tempo prefissato lo studio della Torah. Terza domanda è se hai atteso con trepidazione la venuta di Mashiach, perché solo attendere è un grandissimo merito che abbiamo, la mitzvah di attendere Mashiach. Se poi è arrivato nella nostra generazione, siamo i più fortunati dell'universo. Se non è arrivato, abbiamo la mitzvah ogni giorno di aspettare Mashiach, come abbiamo letto nel Pirkei Avot ieri. Volevo raccontarvi la storia della Sukkah. È possibile che io ve l'abbia già raccontata e quindi ve la racconto in modo abbreviato, non entro in tutti i dettagli. È una storia. Vi ho raccontato prima della Rebbe Tzemach Tzedek, quindi metà dell'Ottocento, prima metà dell'Ottocento. In Russia, in quel periodo, lo zar aveva fatto un decreto, si chiamava il decreto dei cantonisti. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui non voleva assolutamente vedere giovani ebrei crescere nell'osservanza della Torah e delle mitzvot. Quindi che cosa faceva? Mandava delle truppe di soldati nei villaggi ebraici, e rapivano dei bambini piccoli e li mettevano nell'esercito per 25 anni. Dopo 25 anni, questi ragazzi avevano 30-35 anni, non si ricordavano più niente né della loro famiglia né delle tradizioni, quindi lui aveva garantito di avere un popolo omogeneo, quindi tutti uguali senza distinzione di religione. In questo periodo il Tzemach Tzedek aveva fatto grandi cose per salvare questi poveri ostaggi. E una delle cose era che era riuscito in qualche modo a convincere le autorità comunque a tenerli insieme. Va bene, ok, non saranno osservanti, ma almeno ricordateli che sono ebrei. E quindi lui che cosa faceva? L'Arebbe andava a visitarli. Adesso arriva la storia. La storia è che uno di questi giovani soldati entra nello studio del Tzemach Tzedek che era venuto a visitarli. Il Tzemach Tzedek lo guarda con ammirazione e gli dice che cosa è successo a Sukkot. E lui dice a Sukkot che cosa è successo? Niente. Dice no, mi devi dire che cosa è successo a Sukkot. Ah, lì si è ricordato. Dice io... La prima sera di Sukkot avevo il turno di guardia notturno sulla mura della città. Facendo questo turno di guardia, ho visto che c'era una capanna con dentro un lume acceso. Era una cosa molto strana da vedere, cioè era questa capanna qui che era illuminata da dentro. E a un certo punto, andando avanti e indietro tutta la notte, mi è tornato in mente che cos'era questa capanna. Perché quando ero bambino piccolo, noi una settimana all'anno mangiavamo e dormivamo in quella capanna. E mi sono ricordato che era la Sukkah. E quindi quest'anno a Sukkot, che era mesi prima, Avevo davanti a me questa capanna e mi è venuta una volontà incredibile di entrare nella capanna, di mangiare anch'io qualcosa. Vedete i bambini quanto erano piccoli, ma l'educazione ebraica gliela davano da subito, così qualsiasi cosa poteva succedere si ricordavano. E questo ragazzo qui si è ricordato che da bambino piccolo c'era la festa. Ma lui che faceva la guardia notturna, faceva la ronda notturna, era il suo turno da soldato, la prima regola è se tu lasci il posto, la condanna è morte assicurata. Cioè non c'è nessun tipo di grazia per chi fa questa trasgressione. Ma lui era combattuto quella notte lì, era da solo, faceva la ronda avanti e indietro, si è assicurato che nessuno dei suoi superiori era sveglio che potesse vederlo, si è lanciato, dopo, non, dopo aver, non prima di aver preparato una corda per poter risalire, si è lanciato, si è calato dalla mura, è corso nella succa, ha tirato fuori il panino e ha mangiato il panino nella succa. E di corsa è tornato indietro, si è arrampicato, ha tirato sulla corda e Baruch Hashem, nessuno si è accorto di questa cosa. Quando lui è entrato dal Rebbe, il Rebbe che aveva degli occhi spirituali, ha detto: cosa è successo a Sukkot? Ma perché il Rebbe non chiedeva a tutti noi cosa succede a Sukkot? Perché cosa facciamo noi a Sukkot? Compriamo la legna, andiamo, prendiamo i chiodi, le viti e prendiamo lo schach e facciamo la nostra bella sukkah. E perché il Rebbe non ci chiede a noi cosa è successo a Sukkot? Perché noi non abbiamo rischiato la vita per fare una mitzvah, non abbiamo fatto quello che si chiama avodat hatzedakah, non abbiamo lavorato, non abbiamo conciato noi stessi. Conciare noi stessi vuol dire fare la mitzvot in un modo in cui ti fa male, ti tocca, ti mette a rischio la tua comodità. I tuoi 4 metri quadrati sono messi in discussione perché devo scomodarmi per fare una mitzvah. Quel soldato l'ha fatto e il Rebbe ha subito visto che lui ha meritato con una mitzvah la vita eterna. Si è comprato il biglietto per la seconda era, l'era della Tchiyat Hamitim, della risurrezione dei morti. Ecco perché Hashem vuole da noi che noi si porti Mashiach. Poteva farlo da solo, quando ci ha dato la Torah era già tutto pronto, no. Lo dobbiamo fare noi perché noi dobbiamo meritare di essere invitati sia all'era messianica che all'era della Techiyat HaMetim. Quindi, quando facciamo una mitzvah, cerchiamo di farla con tanto entusiasmo, tanto trasporto e tanta convinzione, perché soltanto così possiamo portare Mashiach più presto. Shavua Tov a tutti quanti voi. Vi ricordo se potete fare un like dopo su YouTube a coloro che ascoltano la lezione in differita. Shavua Tov a tutti quanti.